Ruth 1:6:22. Allora Noemi intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo ove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito», e le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». Noemi insistette: «Tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? O forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per riposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me». Di nuovo esse scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu come tua cognata». Ma Ruth replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male ancora altro, e altra, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te». Vedendo che era davvero decisa ad andare con lei, Noemi non insistette più. Esse continuarono il viaggio finché giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in subbuglio per loro e le donne dicevano: «Ma questa è Noemi». Ella replicava: «Non chiamatevi Noemi, chiamatevi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore mi ha dichiarato, si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così dunque tornò Noemi con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Nei pochi versetti iniziali, il narratore ha raccontato la triste vicenda di una famiglia: la carestia, il trasferimento in terra di Moab, la morte del padre e dei suoi figli. Ora, l'inizio di questo nuovo momento segna certamente un qualcosa di positivo. Dopo la mancanza di pane si profila la fine della carestia. E anche il cambiamento dello spazio è indice di un mutamento della situazione. Dai campi di Moab, Noemi e Ruth si trasferiscono a Betlemme. Qui tuttavia la grande novità è l'intervento di Dio. Ora, nel rotolo di Ruth, Dio agisce solo in due occasioni: qui, al capitolo primo, e al capitolo quarto. In questo momento si dice che Dio visita il suo popolo dandogli pane, e alla fine del racconto si vedrà, quando di fatto darà un figlio a Ruth. Però fra queste due notizie c'è una notevole differenza. Perché? Perché qui, vedete, si sente semplicemente dire: aveva, Noemi aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo. Cioè si dice che Noemi ha sentito dire che il Signore. Quindi potremmo dire: tutto è nella percezione del personaggio. Non è un'affermazione chiara, evidente, ma filtrata, potremmo dire, da quello che Questa donna ha sentito dire da parte di altri qualcosa di molto lontano. Ora, questa sezione è interamente dominata dal dialogo fra Noemi e le sue interlocutrici. Prima le nuore, Orpa e Ruth, poi le donne di Betlemme. E questi discorsi permettono di scoprire l'interiorità di questi personaggi, mentre l'azione è molto semplice, di fatto si ritorna nel territorio di Giuda. Ora, anzitutto il narratore ci comunica che Noemi ritorna a Betlemme, poi ricorda che nei campi di Moab la donna era venuta a sapere della visita di Dio al suo popolo, e attraverso appunto un'inversione cronologica, all'inizio c'è l'azione di Dio, Noemi poi lo viene a sapere, infine decide di tornare, qui invece le cose sono dette in un modo un po' diverso, si pone l'accento non tanto sulla visita di Dio, ma sull'iniziativa di Noemi. In primo piano c'è il punto di vista di Noemi, informata da qualcuno di cui si ignora l'identità a proposito dell'azione del Signore. Ebbene, Dio qui è presentato come il Signore di Israele, proprio Adonai, il Signore, che ha un legame col suo popolo e questo legame si concretizza con una visita. Ora, il tema della visita ha un forte senso teologico. Basti ricordare Esodo 4. Mosè e Aronne andarono, si radunarono tutti gli anziani degli Israeliti, allora parlò al popolo riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette. Quando udirono che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono. Esodo 4, 29-31. Tuttavia, la visita di Dio è presentata qui secondo il punto di vista di Noemi. E cioè, la donna si pone indubbiamente in continuità con l'esperienza del suo popolo, ma il primo intervento di Dio è raccontato come riflesso della coscienza di un personaggio. L'azione di Dio passa attraverso il filtro della percezione di Noemi, in una parola, della sua fede. Certamente in questo modo ad essere sollecitate l'esperienza di fede del lettore. E qui si vede come questa percezione è vera, ma insieme, come dire, fiaccata da tante altre cose. Ci sono altri due particolari che ricordano la vicenda dell'Esodo. Anzitutto i dialoghi fra Noemi e le nuore, che avvengono in cammino, in un luogo non precisato, mentre le donne stanno lasciando la terra di Moab. Questa terra di nessuno, non è né Moab né Giuda, ricorda il deserto fra l'Egitto e la terra promessa, nel quale Dio ha concluso l'alleanza col suo popolo. Infine, come il popolo uscì dall'Egitto, così Noemi partì, uscì dai campi di Moab per tornare nella terra di Giuda. Ne consegue che questo viaggio assomiglia ad un esodo, al ritorno degli esiliati di Babilonia. È esattamente lo stesso percorso. Ancora un'osservazione. Qui si fa riferimento a una legge, la legge del levirato. Il levir, in latino compagno, coniato, è praticamente questa legge. Quando una donna perde il marito e non ha figli, il coniato è obbligato a unirsi a lei per assicurare la discendenza del fratello che è morto. Dice Deuteronomio 25: quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, ma con un estraneo. Suo coniato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di coniato. Il primogenito che ella metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingue in Israele. Ecco, questa è la legge del Levirato. E sono due racconti che fanno riferimento a questa legge, la storia di Tamar e Giuda, Genesi 38, e la storia di Ruth. Ora, questa legge è attestata anche altrove, di fatto era un modo per non disperdere evidentemente il patrimonio, per tenere tutto dentro la famiglia. La donna vedova continuava a godere della protezione del clan alla quale ormai apparteneva in forza del primo matrimonio, mai spento per la morte del marito, e naturalmente questo assicurava anche una continuità della discendenza. È al Levirato che Noemi si riferisce quando parla alle nuore di un impossibile terzo figlio, perché dovrebbe generare un figlio, bisogna aspettare che cresca e poi, quando crescerà, lo potrà dare in sposa alle due, ma capite che questo chiede 20 anni almeno, se non di più. Ecco, questa legge è evocata e esclusa. Non è possibile avere altri figli dei fratelli dei defunti da dare alle due vedove, Orpa e Ruth. Ma Noemi introduce anche uno strano ragionamento. Perché? Allorché Noemi si alza per tornare nella terra natale, cioè Betlemme, le nuore, Orpa e Ruth, prendono l'iniziativa di andare con lei. Ora, la suocera le incoraggia a lasciarla sola, ma Ruth decide fortemente di rimanere con lei. Se noi consideriamo da vicino il discorso di Noemi, troviamo qualcosa di strano. Perché? Perché l'argomento addotto pare essere quello della vecchiaia. Appunto, io sono vecchia, ormai non ho più figli, non posso generarne ancora, e anche se potessi, il tempo sarebbe troppo lungo, andate via, tornate a casa. In realtà, questo discorso rivela il personaggio di Noemi e che cosa la preoccupa davvero. E cioè, malgrado le apparenze, questa donna non si dimostra interessata nei confronti delle nuore. Perché se la prima domanda che pone sembra essere aperta, perché voi dovreste venire con me? La seconda, invece, domanda, orienta sull'impossibilità di un matrimonio secondo le leggi del Levirato. Cioè, Noemi pensa alle nuore solo come a potenziali spose di figli che non potrà più avere. Sembra che Noemi sia premurosa verso Ruth e Orpa. Di fatto, la infastidisce l'impossibilità di generare ancora dei figli da sposare alle nuore. Detto altrimenti, nell'eccesso del dolore, il discorso della donna è totalmente concentrato su di sé. E la prova l'abbiamo in una duplice occasione. Allorché Noemi rimanda le nuore, dice: andate, tornate ciascuna alla casa di vostra madre. E il riferimento alla casa della madre, si parla sempre della casa del padre nella Bibbia, proietta sulle nuore e sulle loro famiglie la situazione di Noemi, una donna appunto senza marito. Inoltre, quando giunge a Betlemme con Ruth, che l'assiste, e la città si interessa di loro, Noemi parla solo di sé, quasi fosse da sola, senza neanche rendersi conto che invece ha un sostegno forte come quello della nuora. Le parole di Noemi ricordano il grido di Giobbe. Una reazione forte di fronte a una sorte difficile. Giobbe si lamenta e urla contro Dio. Dice: pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano del Signore mi ha percosso. E poi ancora: la mano di Dio pesa sopra i miei gemiti. Ecco, anche Noemi attribuisce al Signore l'origine delle proprie sofferenze. Il Signore mi ha resa infelice. Giobbe e Noemi accusano Dio, confrontando il loro passato col loro presente. E la donna dice: piena me ne ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. Sono parole amare che ricordano quanto diceva Giobbe: per la vita di Dio che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'animo. Tornata a Betlemme, quando le donne la riconoscono, Noemi dichiara tutta la sua angoscia e attribuisce i suoi mali all'intervento divino. Dio è chiamato qui l'Onnipotente. E questa forma onnipotente, Shaddai, pantocratore e onnipotente, certamente ha un'affinità con la radice ebraica Shaddad, che significa distruggere, fare violenza, agire con violenza. Cioè, le parole di Noemi rimandano alla severità di Dio, che gli ha reso la vita amara. E tuttavia, nei racconti patriarcali della Genesi, ai quali il libro di Rutte fa sovente allusione, questa denominazione di Dio è l'Onnipotente, legata non appunto al far violenza, ma alla benedizione, alla fecondità. Da qui l'ironia. La donna dà voce al dramma di un'impossibile posterità, chiamando Dio con il nome Shaddai, che invece testimonia paradossalmente che l'Onnipotente è colui che donerà fecondità. Ma questo Noemi non lo sa, lo scoprirà più tardi. Ebbene, Noemi ha perso marito e figli. Anziana, nell'impossibilità di generare nuovi figli, si sente vuota. Ogni speranza è perduta. Malgrado l'esempio di Sara, che ha generato un figlio quando era anziana. Ebbene, questa donna cambia il suo nome. Noemi significa dolce, piacevole, bello, si fa chiamare Mara, anche in italiano amareggiata. Ora, quando le donne, le nuore prendono le iniziative di seguirla, Noemi vede nel loro gesto un gesto di bontà, di lealtà, di amore, che supera quanto esigono i legami parentali. E Noemi augura a Orpa e a Ruth che il Signore faccia lo stesso con loro, cioè che estenda la sua bontà anche su di loro, donne moabite. Di fronte all'insistenza di Noemi, Orpa si accomiata dalla suocera. Ruth invece letteralmente si attaccò a lei. E a fronte delle sollecitazioni della suocera, che la invita a tornare a casa, a trovare riposo, Ruth decide di rimanere con lei, dicendo: "Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta." Rifiutandosi di abbandonare sua suocera, Ruth compie un ritorno, ma pure una conversione. La donna, Ruth, sceglie un popolo dove sarà straniera. Si converte a un Dio di cui conosce per ora solo il volto oscuro e minaccioso, le ha tolto il marito. L'unico orizzonte che si presenta ai suoi occhi è la morte. È la sepoltura nella terra della suocera. Se Noemi cerca di fuggire dalla terra che l'ha privata del marito e dei figli, Ruth abbandona la sua terra, i suoi genitori, sceglie liberamente di stare con la suocera. Al di là di ogni dovere che la consuetudine, la legge di Israele le imponeva, lei si attacca alla suocera. La svolta è tutta nelle sue parole: "Dove andrai tu andrò anch'io, e dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio." Una dichiarazione molto solenne, una vera e propria professione di fede nel Dio di Israele. Questa dichiarazione ricorda il grande testo dell'alleanza, Geremia 31. "Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo." Ecco l'assurdo, o se volete, potremmo dire davvero l'aspetto ironico. Nonostante l'esplicita dichiarazione del Deuteronomio, che escludeva tutti i Moabiti dal popolo di Dio, Rutte fa la sua chiara professione di fede e diventa parte integrante del popolo di Israele. Legandosi a Noemi, Ruth aderisce all'alleanza di Israele, al punto che può invocare il Signore come garante della promessa di fedeltà. Ebbene, il Targum, conscio dell'importanza di questa svolta, così interpreta. Disse Ruth: non insistere con me affinché io ti abbandoni per ritornare indietro, perché io desidero essere proselita, cioè diventare israelita. Disse Noemi: ci è stato comandato di osservare i sabati e i giorni festivi senza camminare per più di 10.000 cubiti. Rispose Ruth: dovunque io andrò, tu andrai, io andrò. Disse Noemi: ci è stato comandato di non passare la notte presso i gentili. Rispose Ruth: in ogni luogo nel quale risiederai, io abiterò. Disse Noemi: ci è stato comandato di osservare 613 precetti. Rispose Ruth: ciò che osserva il tuo popolo lo osserverò anch'io, come fosse il mio popolo da sempre. Disse Noemi: ci è stato comandato di non praticare il culto straniero. Rispose Rutte: il tuo Dio è il mio Dio. Eccola svolta. Questa donna non solo torna a Betlemme, vivendo la straniera, ma si converte, diventa fedele al Dio di Israele. Il finale apre uno spiraglio di luce, la mietitura dell'orzo. Il luogo caratterizzato dalla carestia, dalla fame, in quel luogo, Betlemme, ora si sta mietendo l'orzo. Inizia un tempo nuovo. Si inizia a percepire qualcosa di positivo, qualcosa di nuovo. E inoltre il narratore dà conto di quanto è avvenuto. Noemi è tornata dai campi di Moab insieme a Ruth, che per la prima volta è definita la Moabita. Fino a al momento era stata chiamata semplicemente Rutte, o la nuora, o la figlia. Cioè, nonostante la decisione di abbandonare la sua terra per andare a Betlemme con la suocera, nonostante la sua professione di fede nel Dio di Israele, questa donna rimane la Moabita, cioè una straniera. Allora, questo testo molto intenso ci pone molte domande e ne ricordo alcune. Anzitutto, qui si fa menzione della provvidenziale opera di Dio, che però passa attraverso la professione di fede, la percezione di fede di Noemi. Aveva sentito dire nei campi di Moab che il Signore aveva visitato il suo popolo, quasi a dire: è necessario percepire la presenza di Dio. E questo passa attraverso l'esperienza della fede. Non si vede ad occhio nudo, occorre una sensibilità. Inoltre, questo racconto ci ricorda che la preghiera e la fede conoscono il lamento, il grido, l'invocazione, il dolore, la sofferenza, detta a Dio, senza falsi pudori. La preghiera è anche questo. I salmi sono colmi di queste preghiere. Ebbene, c'è un tempo in cui si grida, ma si grida al Signore, e questa è la differenza fra un lamentarsi e pregare. Lamentarsi significa fare l'elenco dei mali, pregare significa dirli a Dio. Ancora Orpa ritorna alla casa di sua madre. Noemi invece parte verso l'ignoto, rischia. Potremmo dire: la prima è come Ulisse che torna a casa, la seconda è come Abramo che si fida. Si fida di qualcosa che conosce male. In fondo l'unico volto di Dio che ella conosce è un volto di un Dio terribile che addirittura le ha tolto il marito. Eppure va. Questa donna torna, si converte a Dio, ma anche il gesto di amore di Rutte avvia il cammino di guarigione di Noemi. Potremmo dire: questa donna rimane fino alla fine amareggiata, eppure già ci sono i segni di una rinascita. è necessario percepirli, percepire i segni di una presenza del Signore, nonostante in tante occasioni anche noi sentiamo che la nostra vita è vuota, è amara, è difficile.